Allora, oggi vedremo una delle parti della parola di Dio che mi sta molto a cuore e che mi è stata molto molto vicina in un periodo della mia vita, non tanto tempo fa. Andavo spesso a rileggermi questo testo per trovare forza, incoraggiamento e guida per la mia vita. Forse stai attraversando un periodo difficile sul lavoro, qualche preoccupazione, qualche tensione, molto sconforto. Sei in difficoltà, preferiresti gettare la spugna, cambiare aria, ma non è possibile, non puoi lasciare il posto di lavoro, hai bisogno del lavoro. Però stai affrontando anche delle ingiustizie, forse, tanti ostacoli sono messi davanti a te, per queste circostanze il tuo animo è molto abbattuto. Potrebbe darsi che hai preso posizione anche come cristiano e questo ha offuscato un po' la tua immagine professionale. Di conseguenza forse stai subendo dei torti. Beh, se questo è il caso, non disperare, perché la parola di Dio ha molto da dirci questa mattina e mi auguro che il testo di questa mattina possa essere una luce per te. Così aprite le vostre Bibbie in 1 Pietro capitolo 2. Stiamo studiando questa epistola che parla di vita e di sofferenza. Adesso siamo in questa sezione dal versetto 11 del capitolo 2 fino al versetto 25. Abbiamo già iniziato questa sezione qualche tempo fa, e qui Pietro sta incoraggiando i cristiani a vivere uno stile di vita diverso, esemplare. Per quale motivo? Guardate il versetto 15, questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. In altre parole, la nostra vita esemplare come cristiani, la nostra condotta, devono parlare più delle nostre parole. E devono mettere fine a ogni criticismo contro il Vangelo. In quali aspetti della vita i cristiani sono chiamati ad avere questo stile di vita diverso? Beh, innanzitutto, versetto 11, Pietro ha detto, in qualità di stranieri e pellegrini. Noi non apparteniamo a questo mondo. Noi abbiamo dei valori, etica, principi che sono totalmente alieni a questo sistema di pensiero. E la nostra buona condotta lo deve dimostrare. Secondo luogo, da versetti 13 e 17, Pietro ci dice che dobbiamo avere uno stile diverso di vita in qualità di cittadini. Guardate versetto 13. Siate sottomessi, per amore del Signore, a ogni umana istituzione. Dobbiamo essere dei cittadini modello, in modo da non essere screditati per la nostra illegalità, per le nostre cattive opere. Essere stranieri, essere pellegrini, non ci dà una speciale licenza per fare quello che vogliamo. Al contrario, noi cristiani abbiamo più responsabilità per la nostra società, e a meno che non ci venga esplicitamente detto di ubbidire agli uomini anziché a Dio, di andare contro la parola di Dio, unica eccezione, allora noi cristiani dobbiamo dimostrare di essere sottomessi alle autorità civili di questa nazione. E poi arriviamo al versetto 18, da qui in poi Pietro ci mostra un terzo aspetto in cui dobbiamo mostrare uno stile di vita diverso, ed è in qualità di servi, è quello che vedremo oggi. Guardate il versetto 18. Domestici, siate con ogni timore sottoposti ai vostri padroni. In altre parole, come cristiani, dobbiamo avere uno stile di vita impeccabile nei confronti di chi è il nostro datore di lavoro, del nostro superiore nel nostro posto di lavoro. Cercheremo di capire come mai questa digressione tra servi e datori di lavoro. Allora, leggiamo questo testo, versetto 18 fino al versetto 25. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Che bel testo, che finale in crescendo. A volte Dio chiama dei credenti a delle posizioni di leadership nel mondo del lavoro. Questa è una benedizione per il mondo. Ho in mente diversi credenti che ho conosciuto oppure di cui ho sentito parlare. Dio ha dato capacità, possibilità, percorsi di studi particolari, così che ci sono dei credenti anche che sono adatti a ricoprire dei ruoli di leadership nel mondo del lavoro, posizioni in autorità, dei capi. A volte addirittura ci sono alcuni credenti che hanno fondato delle aziende che poi hanno dato del lavoro anche a delle persone. Ho in mente per esempio una famiglia di credenti, Centro Italia, che ha cominciato con una piccola attività, il padre, e Dio ha benedetto quell'attività, si è ingrandita, sono diventati addirittura leader nel mercato e negli anni si è ingigantita sempre di più, addirittura hanno potuto dare posto di lavoro ad altri. Molti credenti sono della chiesa locale sono stati assunti in quell'azienda e ogni mattina, prima di cominciare a lavorare, si riuniscono nella sala riunioni, 15 minuti, pregano insieme, leggono la Bibbia insieme e poi ognuno va al suo posto di lavoro. Dio ha benedetto tantissimo quell'azienda. Purtroppo a volte succede qualcosa di opposto. Per esempio, un credente con un ruolo apicale in un'azienda che io conosco aveva iniziato ad assumere dei credenti e questi credenti nelle loro caratteristiche erano adatti a quelle posizioni che servivano, non aveva fatto un favore a nessuno. Ma una volta assunti, alcuni di questi credenti hanno dato una cattiva testimonianza sul posto di lavoro, hanno creato delle agitazioni, delle tensioni, che sono iniziate in azienda e poi sono andate dentro la chiesa e in chiesa c'erano un sacco di problemi per questo motivo. E così quando mi raccontava questa situazione, questo credente capo, chiamiamolo così per intenderci, a un certo punto molto scoraggiato mi ha detto: Paolo, ho deciso, non assumerò mai più credenti in azienda, perché nel corso del tempo alcuni si sono rivelati peggiori di altri lavoratori. Che tristezza. Beh, queste dinamiche non erano lontane da quanto vivevano i cristiani a cui stava scrivendo l'Apostolo Pietro in Prima Pietro capitolo 2. Sapete, la struttura sociale dell'impero romano comprendeva l'avere delle persone in autorità e delle persone sottoposte a queste autorità. Molte di queste persone sottoposte erano degli schiavi, dei servi. Infatti, man mano che Roma conquistava il mondo, faceva dei prigionieri e questi prigionieri venivano fatti schiavi. E a lungo andare, questa categoria sociale era formata da un numero grandissimo di persone anche in rapporto alla società stessa, alla popolazione. Così poteva anche capitare, lo troviamo anche nella parola di Dio, che alcuni schiavi si comportavano bene, erano talmente amati dalla famiglia che servivano, che erano adottati da questa famiglia. Il più delle volte però gli schiavi, come sappiamo anche dalla storia, non erano neanche considerate delle persone, delle bestie forse, peggio, delle cose. Non avevano diritti, non avevano possibilità di replica, non avevano libertà di espressione, non avevano niente a cui appellarsi, un sindacato. Non potevano essere difesi da comportamenti ingiusti, talvolta violenti. Trattandosi di cose, il padrone aveva l'autorità legittima dalla legge romana di malmenarli, di maledirli, di usarli come oggetti e in qualche caso anche di decidere sulle loro vite. Così dalle lettere apostoliche sappiamo che questa realtà era entrata nella Chiesa. Quando le persone ascoltavano il Vangelo, il messaggio del Vangelo, si convertivano e tra questi c'erano dei nobili, c'erano degli aristocratici, dei ricchi, ma soprattutto degli schiavi. Per esempio in 1 Corinzi capitolo 1, versetto 26, Paolo scrive: Non ci sono tra di voi molti sapienti, secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Significa che c'era qualcuno in chiesa tra queste categorie. Dio aveva salvato anche tra queste categorie. Ma poi va avanti e fa capire che la chiesa era formata soprattutto da persone umili, probabilmente schiavi, perché dice, ma Dio ha scelto le cose umili. Erano la maggior parte delle persone nella popolazione. Così questo, proviamo a pensare, poteva creare qualche problema all'interno della chiesa locale, vero? Alcuni schiavi credenti subivano soprusi da padroni non credenti, comportamenti crudeli, mole di lavoro disumana, atteggiamenti efferati ai quali seguiva indifferenza. Chissà quante volte questi poveri credenti hanno gridato a Dio, come aveva fatto il popolo di Israele quando era schiavo in Egitto, vi ricordate? E adesso finalmente Pietro viene e ha ricordato loro due volte, versetto 1, capitolo 1, versetto 11, capitolo 2, quella verità meravigliosa che come cristiani sono alieni, sono stranieri, che appartengono a un altro mondo, perciò potevano essere tentati a sovvertire l'ordine della società, a pensare che il Vangelo renda liberi non solo spiritualmente, e che era giunto il momento di far valere i propri diritti. Ma che effetto avrebbe avuto tutto questo per la testimonianza se dei cristiani avessero promosso e operato lotte sommosse per la propria libertà sociale? Perciò Pietro si affretta subito a dire, versetto 13, siate sottomessi a ogni umana istituzione, e poi versetto 15 si affretta a dire di zittire i critici contro il cristianesimo con un comportamento esemplare in qualità di cittadini, e adesso va ancora più in dettaglio e applica tutto questo alle situazioni più concrete della Chiesa e coglie una situazione comune nella società, affermando che l'uguaglianza spirituale non comporta una parità di diritti sociali, e insegna, versetto 18, che i domestici erano gli schiavi nelle case dei sottoposti, dovevano continuare a vivere in completa sottomissione ai loro padroni. Paolo, Pietro, tutto il Nuovo Testamento insegnano che Dio contempla differenti ruoli, differenti gerarchie nella società, e il Nuovo Testamento non fa intravedere una prospettiva diversa. Pensate a quello che era successo a Colosse, vi ricordate? Filemone, Onesimo. Filemone era un ricco credente, talmente ricco che la chiesa si riuniva in casa sua, era una casa abbastanza grande perché si riunisse la chiesa. Probabilmente è stato uno dei primi convertiti di Colosse grazie al ministero di Paolo. E Filemone aveva uno schiavo, Onesimo, che era in casa sua. Sicuramente Filemone si era comportato bene come credente nei confronti del suo schiavo, ma la voglia di emanciparsi, la voglia di libertà aveva portato Onesimo a fuggire dal suo padrone, e non l'aveva fatto a mani vuote, aveva rubato qualcosa prima di fuggire. E dove era andato? A Roma, scappando da Colosse, pensando di trovare libertà lì. E come Dio fa le cose è incredibile, perché va a Roma e incontra l'apostolo Paolo, quello che aveva portato Filemone, suo padrone, al Signore anni prima. E Paolo cosa fa? Gli spiega il Vangelo. Cosa succede a Onesimo? Si converte a Cristo. E quando Paolo viene a sapere della sua situazione, capisce, e cosa gli dice? Onesimo, devi tornare dal tuo padrone, Filemone, come schiavo. E attenzione, perché Onesimo rischiava grosso, perché uno schiavo che era fuggito rubando, beh, il suo padrone poteva stabilire sulla sua vita, sulla sua morte. E così sappiamo che Paolo ha scritto una lettera personale a Filemone per chiedere di accoglierlo e di perdonarlo. Prima Corinzi capitolo 7, versetto 20-21, Paolo scrive queste parole. Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato essendo schiavo? Non te ne preoccupare. Ma se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità. Fratelli, ognuno rimanga davanti a Dio nella condizione in cui si trovava quando fu chiamato. Certamente, se puoi migliorare la tua condizione, allora fai bene a provare a migliorarla. Fai bene, prova. ma fallo con mezzi leciti. Non fare una rivolta civile contro le autorità per cambiare il mondo. Usa il Vangelo per farlo. Vivi una vita esemplare, dice Pietro. Per Dio è più importante che tu mantenga la tua testimonianza fedele nella condizione sociale in cui ti trovi, piuttosto che ottenere di più da questa vita con mezzi illeciti. Dio eleva l'integrità del cristianesimo al di sopra dei nostri diritti personali. Così per Onesimo c'era un grande problema da risolvere. Filemone aveva tutti i diritti su quello schiavo. Avrebbe potuto decidere di punirlo o ucciderlo. Paolo interviene. Chissà come è andata a finire quella storia. Ma chissà quanti casi come questi nella Chiesa a quel tempo. Immagino altri casi nelle Chiese. A volte poteva persino capitare che il padrone, una persona importante, facoltosa, una posizione influente nella società, si convertiva, andava in chiesa e chi trovava come guida della chiesa? Uno schiavo, magari il proprio schiavo, che Dio aveva chiamato, aveva dotato per essere una guida. Era molto importante che il pensiero di Dio riguardo alla società civile fosse proclamato nella sua parola. E quanto è importante per noi sapere oggi come comportarci sotto un'autorità nel mondo del lavoro, forse ingiusta, dato che è lì che passiamo la maggior parte della nostra giornata. La nostra vita sul lavoro, sotto qualcuno, condiziona la nostra vita spirituale, condiziona i nostri sentimenti più profondi, il nostro rapporto con Dio è condizionato. Così concentriamoci su questi versetti che abbiamo letto per vedere tre modi in cui dobbiamo rispondere quando soffriamo sotto un'autorità ingiusta sul lavoro. Guardiamo al primo, versetto 18, ed è questo: sottomettiti all'autorità dell'uomo. Sottomettiti all'autorità dell'uomo. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Così Pietro si rivolge ai domestici. Era la parola specifica questa per indicare gli schiavi in casa, coloro che servivano dei proprietari di case. Il loro lavoro poteva contemplarsi in diverse mansioni, forse nei campi, forse servitori, forse maggiordomi, forse lavori fisici, forse lavori pratici, tutti i tipi di lavori. E dice siate sottomessi, significa mettiti sotto qualcuno volontariamente. Sarebbe meglio tradurlo come siate continuamente sottomessi. Non smettere di farlo. Implica un atteggiamento volontario. Pietro qui dichiara il mandato divino per chi è in una posizione sociale subordinata. Sottomettiti, sii a disposizione, non ti ribellare, non protestare, non sbraitare per i tuoi diritti. A questo Dio ci sta chiamando come cristiani in questo mondo. E Pietro aggiunge un particolare importantissimo per stimolare il nostro atteggiamento corretto e dice siate sottomessi ai vostri padroni con ogni timore. E il termine che timore che usa qui Pietro è phobos, da cui deriva questo termine in italiano fobia. Fallo con paura, ma non con un'accezione negativa, piuttosto con quel timore, con quel rispetto, quella riverenza che è dovuta a Dio. Quando lavori, ricordati del timore che devi a Dio. Pietro fa spesso così, quando enuncia dei mandati come questo, dei comandi, li accompagna sempre con una motivazione più profonda per compierli, per ubbidire. Per esempio, versetto 13, aveva detto di essere sottomessi alle istituzioni e poi ha aggiunto per amore del Signore fallo. E adesso dice siate sottomessi ai padroni e aggiunge con ogni timore. In altre parole, quando svolgi il tuo compito da impiegato, da operaio, da lavoratore dipendente sotto qualcuno, fallo sempre pieno di timore, rispetto e devozione per Dio. Perché? Perché? Perché è Dio che ti ha messo lì. È Dio che ha stabilito l'ordine sociale, è Dio che ha voluto la struttura sociale, è Dio che ha concepito il rapporto dipendente-datore di lavoro, perché la società potesse svilupparsi, essere produttiva. Questo è il modello per la società ed è il mandato per noi che ne facciamo parte. Sottomettiti all'autorità dell'uomo. Qualcuno potrebbe fare una domanda a questo punto. Dio ha voluto questo? Dio ha voluto dei datori di lavoro che fanno lavorare a 5 euro all'ora? Dio ha voluto un tipo di rapporto tra datori di lavoro e dipendenti in cui i primi abusano delle persone facendole lavorare in condizioni non sicure o maltrattandole? Ovviamente non intendo questo quando dico Dio ha voluto. Le storture, le ingiustizie non sono state create da Dio, ma Lui ha stabilito il principio sempre valido della struttura sociale in questo mondo. E le storture causate dal peccato umano non devono mai portarci a pensare che siano le gerarchie da abolire, che si possa diventare professionalmente anarchici o irresponsabili. È proprio per questo il punto di Pietro, quando aggiunge di essere sottomessi ai propri padroni, e poi dice non solo buoni e ragionevoli, ma anche quelli che sono difficili. Era meglio che forse Pietro non avesse fatto questa aggiunta, vero? Beh, Pietro contempla il fatto che Dio ti può mettere in una di queste due situazioni. La prima, dove hai un capo buono, ragionevole, e la seconda, dove hai un capo difficile. Ma non deve cambiare la nostra risposta, la tua risposta. Dobbiamo continuare a essere sottomessi all'autorità dell'uomo. Buono e gentile significa letteralmente virtuoso e mite. Trovare sopra di te una persona ragionevole, gentile, che viene incontro ai tuoi diritti, che viene incontro ai tuoi bisogni, è una grande cosa. E in questi casi è più facile compiere il proprio dovere lavorativo, vero? Hai voglia di fare bene, vuoi fare di più, perché chi ti sta chiedendo di fare quel lavoro è gentile, è buono. Non vorresti mai approfittare di una tale gentilezza, sei spinto a impegnarti di più. Dall'altra parte puoi venirti a trovare, a lavorare sotto persone difficili. Pietro così le definisce, anzi letteralmente lui dice scolios, da cui deriva questa parola italiana che è scogliosi. Hai mai sentito parlare della scoliosi della colonna vertebrale? Questo è il termine che usa Pietro per definire questi padroni. Sono storti, sono curvi, metaforicamente sono perversi. Non sono giusti, non sono gentili, non sono ragionevoli. Sono storti, sono difficili. Hai un capo che strilla, hai un capo di cui non ti puoi fidare, hai un capo poco sincero, è un capo che trucca i dati per farti lavorare di più. È un capo che non mantiene quello che dice. È un capo che gira le cose a suo favore tralasciando di essere equo. È un capo che è storto. Pensa ai suoi diritti, pensa alla sua promozione, pensa alla sua immagine, non a tutelare i tuoi diritti. Quanto è difficile per noi cristiani ubbidire a questo mandato divino di essere sottomessi all'autorità dell'uomo. Che cosa ci impedisce di ribellarci in quei casi? Che cosa ci impedisce di pensare ai nostri diritti? Cosa ci impedisce di battere i pugni e far sentire in malo modo la nostra voce? Cosa ci ferma da lasciare libero sfogo ai nostri sentimenti feriti e agire? Il timore che abbiamo di Dio, l'ubbidienza al suo comando, sapere che Dio ha stabilito una struttura sociale, vuole che noi la serviamo con uno stile di vita sul lavoro che risulti impeccabile. Vorrei dare qualche consiglio pratico a coloro che forse si trovano in una difficoltà. Forse oggi non ti trovi in difficoltà, ma sei stato in difficoltà o sarai tra poco in difficoltà. Primo, ringrazia Dio per tutti i tuoi capi buoni e gentili che hai avuto. Probabilmente Dio ti ha dato più tempo sotto questi capi che sotto un capo difficile. Secondo, guarda ai tempi difficili come qualcosa che Dio sta mettendo nella tua vita per la tua crescita. Dio ti sta facendo vedere alcuni aspetti del tuo carattere che non vanno, che non gli piacciono, che devi cambiare, che devi sottomettere a Lui. Sono tempi in cui l'orafo raffina l'oro. Sono tempi in cui tra alti e bassi il Signore ti sta portando più vicino a Lui. Terzo, chiedi a Dio di darti la forza di sopportare, rimanere fedele nella tua testimonianza. Dio non sta forse guardando quelle ingiustizie che stai subendo? Dio forse non avrà l'ultima parola? Allora sopporta pazientemente. Sai, attingerai a delle risorse che non pensavi di avere. Conoscerai nella tua vita la presenza di Dio in una maniera speciale. Non pensavo di emozionarmi. Quarto, meno male che sono solo 6 questi consigli, perché chiedi alla tua famiglia, alla Chiesa, di pregare per te. Sai, il supporto di persone che ti amano, di fratelli e sorelle in Cristo, che ti possono comprendere, è veramente prezioso in quei momenti. Non è vergognoso ammettere che sei in difficoltà, che sei tentato a reagire in modo sbagliato o dimostrare le tue debolezze umane. Scoprirai che attorno a te ci sono persone anche deliziose, non solo persone storte. Quinto, ricordati che la prova non sarà per sempre. Questo ci aiuta molto a resistere in quei momenti, a sopportare. Dio metterà fine a quel periodo quando? Quando Lui avrà terminato la sua opera in noi. Sesto, prova a cambiare la tua situazione lavorativa. Secondo questo principio che abbiamo letto di 1 Corinzi 7, prova a fare qualcosa, prova a fare qualcosa. Sei stato chiamato essendo schiavo, non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero è meglio valerti di quell'opportunità. Questa è la tua condizione, ma se puoi cambiarla, allora prova a farlo. Parla col tuo superiore, spiega le tue ragioni, forse c'è un ufficio del personale, fai presente quello che ti sta accadendo, manifesta il tuo turbamento, pur continuando a fare il tuo dovere, con il timore dovuto a Dio, fai qualcosa per diventare libero. Cerca di cambiare ufficio, se proprio non puoi, allora prova a pensare a cambiare lavoro, direi cambiare lavoro in questi tempi. È difficile. C'è qualcosa di troppo difficile per Dio? In tutto questo processo non dimenticare mai qual è il punto centrale. La questione più importante non sono i nostri diritti, ma è la gloria di Dio, la testimonianza del cristiano in questo mondo. In fin dei conti, che ci importa di quello che ci accade? Quanto vivremo su questa terra ancora? Quanto lavoreremo ancora? E non dovrebbe essere la prospettiva dell'eternità a dominare la nostra vita terrena? Amen. Non è facile sopportare le pressioni sul lavoro quando pensiamo alla gioia della vita eterna che sta per iniziare? Allora questa aspettativa non assegna alle cose le giuste priorità? Primo modo in cui rispondere alle sofferenze ingiuste sotto qualcuno, sottomettiti all'autorità dell'uomo. Qual è il secondo modo? Versetti 19 e 20. Affidati alla sovranità di Dio, perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Pietro sta specificando qualcosa di importante. Forse ci sono cristiani che si trovano in condizioni difficili, qualità di sottoposti, a motivo delle proprie mancanze, delle proprie inadempienze. Allora Pietro fa una domanda retorica a questo riguardo. Che vanto c'è se sopportate quando siete malmenati per le vostre mancanze? La risposta è: non c'è nessun vanto. È giusto così, te lo meriti. Non puoi lamentarti per le difficoltà che hai sul lavoro, per delle prese di posizione del tuo datore di lavoro, se la responsabilità è tua. Dovresti sopportarlo con pazienza, non c'è nessun vanto. Ma poi Pietro ci porta al punto più difficile, quando noi cristiani soffriamo ingiustamente. E nel caso di quei cristiani primitivi si trattava di schiavi che venivano picchiati ingiustamente, costretti a lavorare lunghe ore ingiustamente, in condizioni ingiuste, puniti ingiustamente, talvolta lasciati a digiuno ingiustamente. E per timore del Signore questi cristiani sopportavano. La loro coscienza li vincolava a non ribellarsi. sapevano che la sovranità di Dio li aveva messi lì, che il loro compito di cristiani non era far valere i propri diritti, ma zittire le critiche contro il Vangelo attraverso il loro comportamento impeccabile. E Pietro spiega che questa sopportazione paziente è una grazia davanti a Dio. E lo dice due volte, bellissimo questo. La forza di sopportare sofferenze ingiuste arriva dalla grazia sovrannaturale di Dio. Il termine pazientemente ci fa comprendere che non è una situazione che passa in fretta, ma la grazia di Dio è in grado di continuare a sostenere nel tempo il credente in condizioni difficili. E nello stesso tempo il giusto atteggiamento del cristiano in questo tipo di prova è osservato da Dio con favore. Questo è il termine grazia, con favore. Dio ne è soddisfatto, Dio ne gioisce. Una volta che ci siamo sottomessi all'autorità ingiusta dell'uomo, come stabilito da Dio, come rispondere? Ci affidiamo alla sovranità di Dio. Se stai soffrendo ingiustamente, non vacillare nella tua testimonianza. Accetta questa situazione con umiltà, con pazienza, confidando in Dio, nella grazia di Dio. Perché? Perché la grazia di Dio ti sosterrà. La grazia di Dio sarà sufficiente. La grazia di Dio sovrabbonderà. Come un oceano in un deserto, come un fiume in piena in un terreno arido. Questa è la grazia di Dio. Durante la Prima Guerra Mondiale, un credente molto esile di fisico si stava addestrando con il suo plotone e il sergente, che non era credente, l'aveva preso di mira perché lo vedeva come una catena debole, un anello debole della catena, scusate. E così si era intestardito su di lui a fare di più, gli gridava più forte in testa, a volte lo picchiava. Una volta, a metà dell'esercitazione, questo credente non ce l'ha fatta, è caduto giù per terra, si è piegato in due, e questo sergente è arrivato davanti a tutti a insultarlo, a gridargli più forte di alzarsi, di andare avanti. Questo credente non ce la faceva, così è stato preso a calci, così tante volte che era quasi sfinito. Per tornare alla branda, gli altri commilitoni lo hanno dovuto aiutare. La mattina seguente, quando suonò la sveglia e tutti i soldati si destarono, il sergente si alzò per calzare i propri stivali e li trovò perfettamente puliti, luccicanti, e chiese in giro chi li avesse puliti, e gli risposero: quel soldato che tu hai preso a calci ieri. E così, con un colpo al cuore, andò da questo soldato e gli ha detto: ma com'è possibile che tu fai questo? E questo credente gli ha risposto: Cristo mi ha dato un amore speciale per te. E poi ha proseguito spiegando che cosa significasse per lui essere un cristiano. E sapete cosa è successo? Che il sergente divenne un cristiano. Il giorno in cui Dio ha visitato il sergente, lui ha potuto osservare le buone opere del soldato credente e ha potuto dare gloria a Dio quando Dio l'ha visitato. Non è questa l'apoteosi della grazia di Dio? Grazia di sopportare, grazia di salvare. Non è questo il modo in cui la sovranità di Dio agisce? Sembra essere incomprensibile, sino a quando poi Dio svela il suo pensiero misterioso. Voglio incoraggiarti, se stai soffrendo ingiustamente con un datore di lavoro irragionevole e malvagio, affidati alla sovranità di Dio, fallo con gioia, perché la sua grazia non si esaurirà. Non preoccuparti dei tuoi diritti, lo farà Dio. Preoccupati piuttosto della tua testimonianza come cristiano. Tre modi in cui rispondere quando soffriamo ingiustamente. Uno, sottomettiti all'autorità dell'uomo. Due, affidati alla sovranità di Dio. E poi terzo, per me molto prezioso e molto incoraggiante, conformati al modello di Cristo. Conformati al modello di Cristo. Non c'è un modo migliore per Pietro di chiudere questa sezione. Lo fa dandoci l'esempio di Cristo nella sua sofferenza. E non deve stupirci il fatto che il cristiano sia chiamato alla sofferenza. Parlando delle sue sofferenze come cristiano, l'apostolo Paolo l'ha detto chiaramente: del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Non ci deve sorprendere. La croce è sofferenza. L'amore di Dio è sofferenza. Non conosceremmo l'amore di Dio se Cristo non fosse passato per la sofferenza. Il cristianesimo è una chiamata a una vita di sofferenza a motivo di Cristo. La catena è iniziata da Lui, è proseguita con gli apostoli. Dopo di loro ci sono stati altri martiri della Chiesa primitiva e poi altri credenti si sono aggiunti e la catena è arrivata fino a noi e ora tocca a noi. Notate il pensiero di fondo di Pietro? Non ci nasconde questo, versetto 21 dice: infatti a questo siete stati chiamati. Il tipo di vita che c'è posta davanti è marchiata dalla sofferenza. Ma non siamo allo sbando, ma non siamo lasciati soli, perché il Signore Gesù, ci dice Pietro, è il nostro modello da seguire nella sofferenza. Lui è il nostro precursore, Lui è colui a cui noi guardiamo. Lui ha lasciato le sue orme che noi siamo chiamati a seguire una dopo l'altra. Guardiamo per un attimo a Gesù e seguiamo il suo esempio. Pietro ci mostra 5 aspetti della sofferenza di Cristo che siamo chiamati a seguire. Primo, Gesù ha sofferto ingiustamente. Pietro inizia citando un versetto di Isaia 53, versetto 9, dice: egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Eppure ha sofferto. Eppure ha subito. Eppure è stato oltraggiato. Eppure è stato minacciato. E quando si è trovato davanti a un tribunale umano, hanno persino dovuto trovare dei falsi testimoni per trovare accuse contro di lui. Non c'erano accuse reali da poter presentare contro di lui. Lui era l'agnello senza neanche una macchia. Lui aveva vissuto perfettamente la sua vita. Aveva compiuto perfettamente la legge di Dio, senza mai peccare. Le sue parole erano giuste, non commise peccato, dice. Nella sua bocca non si è trovato inganno. La sua vita era giusta. Il giusto ha sofferto ingiustamente. Quando è difficile per noi subire sotto un'autorità ingiusta che ci accusa di qualcosa di cui non abbiamo colpa, guardiamo a Gesù. Lui ha sofferto ingiustamente. 2. Gesù ha sofferto pazientemente. Guardate il versetto 22, Pietro ci ricorda qualcosa di commovente. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava. Proviamo a ricordarci della vita di Gesù. Contro di lui è stato usato un linguaggio offensivo, sporco, ingiurioso. Al figlio di Dio hanno detto che era il figlio di Satana, che era il suo potere veniva da Satana, che era posseduto da demoni. Al figlio di Dio. Che sporcizia. Alcuni hanno detto che la sua predicazione era troppo dura, così hanno sfruttato i suoi miracoli e poi se ne sono andati via. Altri lo hanno insultato, scongiurando di dire la verità. Vi ricordate davanti al sommo sacerdote? Ti scongiuro, di la verità. A lui che è la verità. Hanno scongiurato di dire la verità come se mentisse. Mentre veniva picchiato lo hanno schernito, chiedendogli di indovinare chi l'avesse colpito. A lui, l'onnisciente. Alla croce lo hanno deriso, chiedendogli di scendere per dimostrare chi lui fosse. Dandogli del bugiardo, dandogli dell'impostore, lui che era il Dio incarnato. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi. E poi ha sofferto di una sofferenza indicibile, lo hanno lungamente flagellato, coronato di spine, spogliato come un ladro, percosso duramente, schiaffeggiato davanti al sommo sacerdote, lo hanno inchiodato a una croce e lui non ha mai minacciato. Le sue parole quali sono state? Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Il giusto ha sofferto pazientemente. E quando stai soffrendo sotto un'autorità ingiusta che ti oltraggia, che in qualsiasi modo porta sofferenza alla tua vita, allora guarda Gesù, come lui ha sopportato pazientemente la sua prova. 3. Gesù ha sofferto affidandosi alla sovranità del Padre. Come Gesù ha potuto resistere a tutta questa sofferenza ingiusta? A versetto 22 Pietro ce lo dice, si rimetteva a colui che giudica giustamente. Gesù non si è fatto giustizia da solo, ma si è rimesso nelle mani del Padre. Lo ha fatto continuamente, vi ricordate della sua vita? Lo ha fatto con la sua vita di preghiera, quando lui ha detto, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Lo dimostrano le sue parole a Pilato, quando Pilato gli ha detto, tu non sai che io ho il potere di liberarti o di ucciderti? Lui ha risposto, guarda che tu non avresti nessuna autorità su di me se non ti fosse data dal Padre. Ha riconosciuto la sovranità di Dio persino sulla sua morte. Lo dimostra il suo atteggiamento alla croce nel momento di maggiore sofferenza della sua vita, quando ha detto, Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Il giusto ha sofferto affidandosi alla sovranità del Padre. Come vedi le sofferenze ingiuste che arrivano nella tua vita per mano di qualcuno? Come cambierebbe il nostro atteggiamento se guardassimo ad ogni azione degli uomini come qualcosa che accade sotto l'attenta sovranità di Dio? Miei cari, noi oggi dobbiamo scegliere cosa credere di Dio. O Dio è sovrano, o Dio non è sovrano. O Dio è sovrano sulla nostra vita, o noi siamo sovrani sulla nostra vita. Ma la Bibbia ci dice chiaramente che Dio è sovrano su ogni cosa, sul tempo, sulla storia, sui re, sui presidenti, sulle persone, su Satana, sulla salvezza, sulla santificazione, sulla salute e anche sulle sofferenze ingiuste. Su ogni grande cosa, su ogni piccolo dettaglio di un universo immenso. Dio è sovrano. E Gesù ha sofferto affidandosi alla sovranità del Padre, perciò imitiamolo. Sapere questo è di grande conforto nella nostra sofferenza. 4. Gesù ha sofferto al posto nostro. Guardate il versetto 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, mediante le sue lividure siete stati guariti. Ci sono persone che credono che Gesù sia vissuto solo per darci un esempio. Ed è vero, Gesù è vissuto per darci un esempio, ma c'è un motivo ben più grande. Pietro ce lo dice qui. Lui è venuto per soffrire e per morire al posto nostro. L'uomo è peccatore davanti a Dio. A causa di questo è perduto, è senza speranza. Tutte le buone opere che l'uomo cerca di compiere per conquistarsi il favore di Dio, la Bibbia ci dice che sono come un panno sporco davanti alla giustizia di Dio. E allora come poter essere perdonati? Come poter essere dichiarati giusti davanti a Dio? Beh, Pietro ci dice come. Ci dice che un giorno Gesù ha portato i nostri peccati. Noi non potevamo farlo. Lui ha pagato il prezzo che noi non potevamo pagare. Lui ha ottenuto per noi la giustizia che noi non potevamo conquistare da soli. Per questo motivo Gesù alla croce ha detto quelle parole lancinanti. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché si stava caricando dei peccati del mondo. Ed ecco la potenza della croce. C'è stato uno scambio lì. Noi abbiamo dato a Gesù i nostri peccati e lui ci ha rivestiti della sua perfetta giustizia. Solo un giusto poteva morire per gli ingiusti e condurci a Dio. Gesù Cristo uomo. Non c'è un altro nome sotto il quale poter essere salvati. Gesù è morto della nostra morte. Gesù è morto al nostro posto. E quando stiamo soffrendo sotto un'autorità ingiusta, che ci causa grande sofferenza, ricordiamoci che quando non lo meritavamo, Gesù ha sofferto per noi. Nella sofferenza ingiusta ricordati questo pensiero, se tu hai Cristo, allora non vai più all'inferno. Se tu hai abbracciato il Vangelo, allora tutte le circostanze dolorose di questa vita hanno un'importanza così relativa, perché Dio ha messo la sua ira non su di te, ma su Gesù. E il peggior nemico è la morte, ma Cristo ha vinto la morte. E così tutto quello che ci attende è la perfezione, è la gloria, è la gioia, è l'amore, è la presenza di Dio. quinto ed ultimo, Gesù ha sofferto, perciò può essere la nostra guida nella sofferenza. Guardate versetto 25. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Sapete, miei cari, il mondo non ha nessuna speranza nella sofferenza. Le persone sono come pecore perse. Non sanno dove andare, senza una guida, senza un esempio a cui guardare, senza nessuno che si prenda cura di loro. E questo già è difficile nella sofferenza, ma è terribile quando la sofferenza è ingiusta. Così era per noi, ma Pietro ci ricorda che siccome siamo tornati a Gesù per fede, siccome siamo dei figli di Dio, allora noi abbiamo un pastore, un guardiano delle nostre anime, che è Gesù. Lui è il pastore che si prende cura delle sue pecore. Lui è il pastore che ci guida nelle acque calme quando siamo agitati. Lui è colui che ristora la nostra anima quando è turbata. Lui è il guardiano dell'ovile che ci custodisce e ci preserva. Lui è colui che può simpatizzare con noi nella nostra sofferenza. Lui è colui sul quale possiamo gettare ogni nostra preoccupazione, perché Lui ha cura di noi. Lui è colui a cui possiamo andare nella nostra sofferenza. Perché? Perché Lui ha sofferto prima di noi. Lui ha sofferto per noi. Gesù. Abbiamo tutto in Lui. Lui è il nostro esempio da seguire. Lui è il nostro sostituto. E Lui è anche il nostro sommo pastore. E con grande amore questa mattina voglio dire a te che non hai Gesù come pastore, che se è così, se non hai Gesù non hai nulla in questo mondo. Se non sei andato pentito per i tuoi peccati con fede a Gesù, sei come una nave senza il timone, sei come una zattera nell'oceano pieno di onde senza remi. Sei una persona senza speranza in un mondo sofferente. Gesù è stato l'uomo familiare con il patire. Colui che ha sofferto è il Salvatore del mondo. Ed è lo stesso che può cambiare la tua vita, è lo stesso che vuole guidare la tua vita, ed è proprio questa la grandezza del Vangelo, che in Gesù un peccatore perduto può essere trovato, in Gesù un peccatore incallito può essere cambiato, in Gesù un peccatore senza speranza può essere perdonato, in Gesù tutta la sofferenza ingiusta sarà trasformata in gioia alla sua presenza. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per la tua parola, che è di così grande incoraggiamento per noi, e vogliamo ubbidire al tuo comando e vogliamo guardare a Gesù. Voglio pregarti per tutti coloro che sono in sofferenze ingiuste, che tu possa guidarli, benedirli, sostenerli nel nome di Gesù. Amen.